Le 18:02, buon pomeriggio, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Benvenuti, eccoci, fino alle 19 i fatti con la redazione, martedì 5 maggio, che cosa sta accadendo in questa giornata? C'è ancora grande incertezza ad Hormuz dopo l'avvio dell'operazione di Trump per ripristinare il traffico commerciale, liberare le petroliere. Anche oggi sono stati segnalati attacchi e risposte che coinvolgono l'intera regione. Gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che i loro sistemi di difesa stanno contrastando missili e droni provenienti dall'Iran. Sembra questa ancora un'azione prettamente difensiva, ma come abbiamo raccontato in tutti questi giorni, la tensione resta alta, come è alto il rischio di un incidente che possa innescare una nuova escalation. Questa è ancora una delle notizie principali che sentirete in questa giornata, nei notiziari su cui sta lavorando ovviamente la redazione. Una giornata che però vede novità anche per quanto riguarda gli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Tiago Avila e Saif Boukeshek rimarranno in carcere fino a domenica. Israele oggi ha prolungato la loro detenzione. Al largo di Capo Verde, invece, nel mezzo dell'Atlantico ci sono 150 persone bloccate su una nave da crociera per il focolaio di un virus. Un virus si chiama Hantavirus, tre persone sono morte, sembra essere molto contagioso, un virus anche molto pericoloso. A bordo sono saliti adesso degli esperti, degli epidemiologi, per capire come trattare il contagio, mentre ancora non si sa se e quando la nave potrà attraccare da qualche parte. Vi racconteremo questa storia stasera all'Orizzonte. A Milano invece oggi una nuova inchiesta che ha a che fare con i lavori urbanistici della città, questa volta a indagare la Corte dei Conti. Si tratta dei lavori delle Olimpiadi, l'ipotesi è danno erariale per i cosiddetti extracosti dell'Arena Santa Giulia, l'arena quella dove si sono disputate le partite dell'hockey delle Olimpiadi. Una costruzione di questo impianto che è stata coperta da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro, e adesso la Corte dei Conti vuole vederci chiaro. Questa è in ordine sparso alcune delle notizie di oggi su cui appunto sta lavorando la redazione. Sentirete nei giornali radio, a Esteri, a Metro Regione. Quella che però, la notizia che però segna questa giornata, ha un che di già visto, perché Donald Trump ha di nuovo attaccato il Papa, Papa Leone XIV. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Queste le parole di Donald Trump in una intervista, parole che assumono un peso ancora maggiore alla luce del fatto che nei prossimi giorni, lo sapete, è atteso Marco Rubio in Vaticano, il segretario di Stato americano, per una missione che sulla carta aveva proprio il compito di ricucire i rapporti con il Vaticano, con Leone XIV, dopo il primo attacco che c'era stato qualche settimana fa. Allora partiamo da qui salutando Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso. Benvenuto Stefano.
Benvenuti a voi, grazie.
Allora, perché queste parole di Trump in questo momento, come se non sapesse che rischiano di complicare la missione stessa del suo segretario di Stato?
Credo che Trump sia come un toro, mentre Leone è appunto un leone che sta mostrando il suo coraggio. E Trump è un toro massiccio che quando vede sventolare un drappo rosso perde la testa, potente, a capo della nazione più potente del mondo, come un toro, non sopporta che un papa, anche se papa, gli tenga testa. E quindi è intervenuto di nuovo. Viene Rubio, deve fare un'operazione di distensione. Viene Rubio soprattutto per il papa, più che per incontrare Meloni, anche se è un incontro importantissimo, perché ci sono le elezioni di midterm. I cattolici hanno favorito l'elezione di Trump, perché hanno votato, tutti i sondaggi dicono che la maggioranza dei cattolici ha votato per lui alle elezioni, e quindi attorno a lui hanno cercato di moderare i toni. Lo ha fatto anche l'altro candidato, potrebbe essere alla presidenza, anche lui cattolico, viene Rubio cattolico, ma Trump insiste nella sua linea. Secondo me fa il più grande favore che è possibile fare al Papa, che Subito il giorno dopo, l'8 maggio, dopo la visita di Rubio, compie un anno di pontificato. Gli ha dato una visibilità mondiale che aveva perso. Eravamo abituati a Francesco, ai suoi gesti, alle sue parole che per noi dei media erano oro, perché era sempre una sorpresa, sempre qualcosa di nuovo. Invece lui ha un pontificato soft, e invece adesso con questo attacco e la risposta che ha dato sull'aereo mentre andava in Africa ha avuto un sussulto, tutti i giornali del mondo ne hanno parlato, il Papa americano contro il Presidente americano, e quindi anche l'attenzione verso di lui è riemersa, e quindi credo che Trump stia facendo ancora un grande
Un
favore.
grande favore, stai descrivendo Trump, quell'immagine del toro, come una personalità, una figura che insomma, si muove senza una vera e propria strategia, e queste dichiarazioni lo dimostrano. È possibile immaginare qualcosa di questo tipo?
Sì, è una strategia, la sua ce l'ha, e l'ha portato di nuovo alla presidenza dopo che l'aveva persa anche bruscosamente, c'era un processo su di lui, pochi avrebbero scommesso che ritornava al potere negli Stati Uniti, ci è riuscito. Questi suoi modi di fare in America, a una parte dell'America piacciono, credo che aver attaccato la Chiesa Cattolica non lo favorisca, ma questa è la sua strategia, di chi sente il potere, e il potere non può essere... Non può essere messo in discussione da nessuno, attacca i giornalisti, attacca gli altri politici sempre con
Sì,
grande
nonostante
veemenza.
le cose stiano andando peggio rispetto alle previsioni che lui stesso aveva fatto, e dunque si ipotizzava che magari avrebbe potuto anche cambiare atteggiamento in questi ultimi mesi.
Sì, io non ci ho mai creduto in questo. Quando è stato eletto Papa Leone all'Espresso, ha fatto lo storico di copertina abbiamo messo come titolo un leone contro Trump. In realtà sono stati quasi un anno in cui Leone era sottotono anche rispetto a Trump, e questo Trump l'ha notato, e quindi è rimasto molto stupito, secondo me, della reazione che ha fatto e che ha avuto. E quindi si comporta come si comporta Trump. Io credo che non abbia dei grandi consiglieri, o perlomeno non li ascolta. Per esempio, l'attacco che ha fatto, il primo attacco che ha fatto al Papa, l'ha fatto in un momento, ha sbagliato completamente il momento, nel senso che io non credo che Leone avrebbe reagito a quelle parole, avrebbe parlato parolin. Penso che anche questa volta Leone, no, che questa volta Leone non intervenga, farà parlare il segretario di Stato, ma non lui, perché cerca di, anche questo incontro con Rubio cercherà di abbassare i toni, ma Trump quella volta è intervenuto la sera, quando poi il giorno dopo Leone era sull'aereo per andare in Africa. Andando in Africa in aereo, e l'ho fatto per 20 anni, questa cosa, parla con i
Certo.
giornalisti, passa a salutare i giornalisti. Un giornalista gli ha chiesto: ma lei teme l'amministrazione americana? Lui ha dato la risposta più normale: no, non ho paura dell'amministrazione americana. Su tutti i giornali del mondo è diventato il titolo di 5 parole: non ho paura di Trump.
Eh sì, eh sì.
Quindi ha sbagliato i tempi. Io penso che non abbia consiglieri adeguati. Se quella frase, se quegli attacchi non li faceva in quel momento, penso che il Papa, che cerca di ottenere percorsi di pace, che non vuole mettersi particolari in mostra, credo che lui avrebbe anche sopportato, avrebbe fatto degli interventi, ma non diretti su Trump.
Non sarebbe
Credo che abbia proprio sbagliato i tempi.
andato a uno scontro come abbiamo visto poi, insomma, come è stato in quei giorni. Ma senti, Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso. Dunque, dicevi che difficilmente Papa Leone questa volta risponderà, interverrà, però ti chiedo, ma come l'hanno presa in Vaticano quest'ultima uscita di Trump? Perché tutto ci si aspettava, forse che, tranne che un nuovo attacco come questo, forse anche peggiore, visto che sostanzialmente ha detto Trump che il Papa mette in pericolo i cattolici, mette a rischio la loro vita.
Sì, in realtà Trump ha detto, i suoi hanno detto anche che il Papa non conosce la teologia, che dovrebbe studiare teologia, che dovrebbe occuparsi di morale, come se cercare di difendere persone dalla guerra non sia morale. Quindi io credo che in realtà in Vaticano non confidassero nel fatto che Trump sarebbe stato zitto di fronte al clamore che ha suscitato le parole del Papa. Certo, sono abituati a tanto, e credo che l'incontro che avranno con Rubio sarà da loro tenuto in tono distensivo, proprio perché il Vaticano ha una diplomazia molto molto abile, non cerca protagonismo, e quindi andare allo scontro faccia a faccia Trump, Leone non è da loro desiderato. È Trump che continua ad alzare i toni, come stai dicendo tu, per tutti noi è davvero sorprendente. Penso che continuerà ancora tentando di riportare i cattolici dalla sua parte, di creare un clima attorno a Leone negativo. Non ci difende, stiamo cercando di difendere il mondo dal terrorismo che diffonde l'Iran, il Papa non lo capisce, il problema è che il Papa è americano, quindi in America ha un ascolto che altri papi non potrebbero avere e questo è quello che lui teme, quindi credo che continuerà a cercare di distruggerne l'immagine.
Perché poi alla fine il vero obiettivo di Trump è convincere quei milioni di elettori cattolici americani e che guardano adesso, stanno guardando sempre con maggiore interesse a Papa Leone XIV. Cosa ci dice quest'ultimo, tutta questa situazione dello Stato, delle relazioni tra gli Stati Uniti e il Vaticano, anche in base alla tua esperienza, a quello che hai vissuto negli anni precedenti?
Sì, non sono mai state così in basso, è evidente. Io ricordo Ratzinger, sono andato con lui, ero in aereo con lui quando è andato in America. Lui ha un'estima enorme di quello che facevano gli americani, pur essendo critico su tante cose, però per il concetto di democrazia che hanno instaurato, è stato un clima, c'era un presidente Obama che aveva un rapporto molto forte, pur non essendo cattolico, con Ratzinger, una grande stima, c'era un clima favorevolissimo. Francesco, al contrario, quando era ancora cardinale, non aveva mai voluto mettere piede negli Stati Uniti, era molto critico, veniva dall'America del Sud, sapeva come atteggiamenti imperialisti dell'America abbiano colpito il suo continente e invece Leone avrebbe potuto avere un decorso diverso, è americano, ha lavorato, è stato per anni in Perù, quindi conosce l'America del Nord, l'America del Sud, è stato superiore generale degli Agostiniani per 12 anni, quindi c'è una visione che nessun papa prima aveva, una visione globale del mondo fatta con la propria esperienza. Avrebbe potuto essere molto diverso se non ci fosse stato Trump in Vaticano, la segreteria di Stato Vaticana ha dei dipartimenti in cui ci sono persone che si occupano direttamente di ogni nazione e quelli che si stanno occupando degli Stati Uniti sono molto preoccupati perché fanno fatica a capire come tante cancellerie del mondo la direzione che sta prendendo Trump continua a fare giravolte e quindi sono preoccupati, ma la cosa molto interessante è che i vescovi e cardinali degli Stati Uniti, divisi su molte questioni, la Chiesa americana è molto divisa tra conservatori e progressisti, in realtà si è ricompattata per la difesa del Papa, vari cardinali hanno firmato una dichiarazione unita, cardinali che tra l'altro non erano particolarmente uniti tra di loro.
Eh sì.
Per fermare questa deriva anticattolica di Trump.
E questo è molto interessante, sarà anche uno dei temi che tratteremo poi questa sera all'orizzonte delle 20 per approfondire, andare avanti ancora su questo fatto di giornata, l'attacco di Trump al Papa e che cosa significa, cosa si muove dietro, soprattutto nella società americana. Grazie Stefano Maria Paci per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
Buon lavoro a te. Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso. Come vi dicevo, torneremo allora su questa notizia stasera all'orizzonte delle 20, anche per capire come si muoverà Giorgia Meloni, perché in tutto questo c'è anche lei di mezzo, perché lei venerdì incontrerà Marco Rubio a Palazzo Chigi. Meloni, che è stata attaccata da Trump per aver difeso il Papa nelle scorse settimane, si attende anche una sua ulteriore dichiarazione dopo queste parole del presidente degli Stati Uniti d'America pronunciate in questa giornata. Se ci saranno, le commentiamo insieme. Alle 18:16 minuti invece torniamo ancora sulla flottiglia su cui vi stiamo aggiornando praticamente ogni giorno, perché ci sono le condizioni ancora da monitorare di due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Abukeshek, che sono detenuti in carcere oggi in Israele. Oggi è arrivata una notizia sul loro destino, la loro sorte, almeno nel breve periodo. Ma intanto sentite che cosa ha detto la seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, sulla flottiglia.
Quindi si tratta di manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico. Se poi hai la fortuna che magari ti fermano per 4 ore e puoi gridare che sei stato torturato, beh, è il massimo che puoi aspettarti e aspirare. Poi, per carità, io credo che quando comunque ci sono eccessi da parte di paesi, anche lo stesso Israele, che ferma, e allora fa bene il governo italiano a protestare.
E tutti vorrebbero avere la fortuna di, insomma, gridare di essere stati torturati, secondo Ignazio La Russa, presidente del Senato. Parole che stanno suscitando, come potete immaginare, molte polemiche. Le opposizioni parlano di dichiarazioni ignobili, sciocchezze da parte di La Russa. Diversi racconti testimoniano le percosse, le violenze che hanno subito gli attivisti picchiati dalle forze israeliane e greche. Come vi dicevo, la situazione più critica è quella che riguarda i due leader del movimento, Tiago Avila e Saif Abukeshek. Oggi la notizia è che Israele ha prolungato, almeno fino a domenica, la loro detenzione. Quindi subito dopo questo annuncio la nostra Alessandra Tommasi ha sentito la portavoce italiana della flottiglia, Maria Elena D'Elia.
Allora, le condizioni, così come sono state riportate dagli avvocati quando hanno parlato con loro, sono pessime, nel senso che loro sono oggi al 7° giorno di sciopero della fame, che è chiaramente una scelta politica per protestare nei confronti di una detenzione e un arresto illegale. In più vengono tenuti con diciamo a temperature molto basse, 24 ore su 24 con una luce potentissima che viene, ed è una tecnica utilizzata, no, per sottoporli a privazione del sonno e allo smarrimento sensoriale. Sono tecniche di tortura molto conosciute. In più Tiago raccontava che lui sta subendo degli interrogatori che vanno avanti anche per 8-9 ore consecutive, durante i quali è stato minacciato, gli è stato detto: tu qui o finirai morto o resterai qui imprigionato per 100 anni. Quindi c'è una violenza psicologica minatoria, insomma, pesantissima. Ogni volta che escono dalla cella, celle di isolamento, sono sempre bendati, anche quando sono sottoposti a visite mediche, cosa che è inaccettabile proprio anche dal punto di vista dell'etica sanitaria, no? Non si può visitare un paziente mentre lo tieni bendato. Quindi stanno subendo tutte le pratiche di intimidazione e tortura psicologica e fisica che purtroppo ci immaginavamo avrebbero subito. Questa mattina c'è stata la seconda udienza nella quale hanno esteso la detenzione di entrambi, sia di Saif che di Tiago, fino a domenica alle 9.
Era Maria Elena D'Elia, portavoce italiana della flottiglia, sulle condizioni dei due leader della flottiglia trattenuti in Israele. Questi invece in ICAP con Palestine, in ICAP, gruppo irlandese tra i più esposti per la causa palestinese. Con il loro nuovo album in uscita ce li ascoltiamo.
بسلك حيل ببريطانيا، ممكن اخذ شويتين من هي ليبيا، محلي قلبي ضايطانيا، وميري كيفاش الخوتنا العرباء كل الكسب تخلص بسبوع بست ايام نص وربع على صلوح نسلم وفاضي بتعب عليها مليما تسلم قوات بحرية سد العرب بجي الطغية بغداد محكمة دولية والجنائب بنفس العنوان
In Icap con il rapper Fauzi all'orizzonte di Radio Popolare, sono le 18:22 minuti, adesso andiamo in Russia. Perché sabato, il 9 maggio, è il giorno in cui si celebra la vittoria dell'Unione Sovietica nella Seconda Guerra Mondiale, il giorno della tradizionale parata sulla Piazza Rossa, una parata che però quest'anno sarà in tono minore, senza una grande sfilata di mezzi militari per i timori di attacchi di droni ucraini. Anche per questo il Cremlino ha chiesto una tregua di 2 giorni, l'8 e il 9 maggio, e diversi retroscena in questi giorni raccontano di un Vladimir Putin particolarmente preoccupato dalla situazione. Il presidente russo avrebbe adottato varie contromisure per scongiurare anche i timori di un colpo di Stato. Si parla anche di questo, lo dice la CNN, nello specifico citando fonti di intelligence. Noi parliamo di questo adesso con Giovanni Savino, storico all'Università Federico II di Napoli, esperto di Russia. Benvenuto, professore.
Buonasera.
Allora, buonasera. La CNN dice questo, dice che il Cremlino ha drasticamente rafforzato la sicurezza personale di Putin installando sistemi di sorveglianza nelle case dei suoi collaboratori più stretti, restrizioni anche sui cuochi, sulle guardie del corpo, sui fotografi. È vero tutto questo e che cosa ci suggerisce, professore?
Allora, il rapporto che è stato pubblicato per intero da Vagni Story, questo media d'opposizione russo all'estero, e alcuni estratti da CNN e Financial Times contiene elementi veri che chiunque conosca un po' la realtà russa e ne legga può riscontrare, e contiene anche delle cose che appaiono quantomeno surreali. Ad esempio il fatto che a dover promuovere questo tentato colpo di Stato dovrebbe essere Sergei Shoigu, ex ministro della difesa, caduto in disgrazia, di cui viene addirittura paventato una sua autorità tra i militari, quando in realtà sappiamo che tra le forze armate l'ex ministro è sempre stato impopolare. Di sicuro c'è una cosa, che la paranoia genera ulteriore paranoia, che da mesi, soprattutto dopo che ci sono stati l'arresto di Nicolás Maduro in Venezuela e l'eliminazione di Ali Khamenei in Iran, a Mosca vi è molta preoccupazione, soprattutto lato Cremlino, per possibili operazioni del genere. È chiaro che appare quasi improbabile che gli Stati Uniti possano, o chiunque altro, possano rischiare di fare qualcosa del genere con una potenza che detiene la bomba nucleare, però fatto sta che appunto la paranoia non è un sentimento spesso razionale.
È una paranoia dunque che è causata soprattutto da eventuali movimenti esterni più che interni.
Sì, anche se ovviamente si cercano anche possibili appoggi interni, però possibili appoggi interni, nonostante vi sia uno scontento diffuso, una insoddisfazione che rasenta l'irritazione e anche e soprattutto per le misure che sono state intraprese sul blocco di internet, che non va visto semplicemente come il blocco dei social. Non avere la connessione internet significa non poter pagare con il POS, non poter controllare quali sono le derrate che sono nei magazzini, significa tutta una serie di disagi a cui vanno incontro non solo i cittadini comuni ma anche i piccoli e grandi imprenditori. Però non vi è una sponda al momento che possa far presagire chissà quali sconvolgimenti.
Poi c'è la guerra, professore. C'è la parata del 9 maggio che sarà in tono minore per il rischio di attacchi ucraini con i droni che abbiamo visto sono ormai in grado di colpire anche a Mosca e non soltanto adesso, ma insomma è da un po' di tempo che è così. Che messaggio è questo di una parata del 9 maggio che sarà diversa dalle altre che si sono tenute anche durante la guerra, che sono state molto imponenti? Questa volta invece non sarà così.
Sì, c'è stata questa riduzione, tant'è che non sfileranno i mezzi militari pesanti, ci sarà una presenza minima dell'aviazione, non ci saranno i corsisti e i cadetti delle varie accademie. Fa molto pensare perché l'anno scorso, appunto, in occasione degli 80 anni, la cerimonia venne effettuata in grande stile, probabilmente c'era Xi Jinping che è una sorta di assicurazione sullo svolgimento pacifico, diciamo così, della parata. Credo che ci siano sicuramente dei miglioramenti che si sono avuti dal punto di vista tecnico da parte dei droni ucraini, però su questo non mi esprimo perché non avrei le competenze. Di sicuro c'è un'intensificazione di una serie di attacchi che probabilmente avvengono anche dall'interno della Russia, viste le distanze. Qualche giorno fa droni ucraini sono arrivati a colpire Perm, ieri notte Yekaterinburg, Kazan, città che sono a migliaia di chilometri, no? Dal fronte ucraino. Quindi di sicuro c'è una certa tensione. E poi, ultimo ma non ultimo, cosa di cui si parla poco, probabilmente vi è anche un elemento di quello che sono ragioni più mere di bilancio, ovvero che la guerra sta costando troppo. Già negli ultimi mesi noi abbiamo visto una riduzione degli arruolamenti perché sono stati ridotti gli incentivi e anche perché le regioni russe complessivamente hanno accumulato oltre 1.500 miliardi di rubli di deficit, soprattutto anche per il peso che ha avuto l'arruolamento.
Eh sì, c'è anche quell'aspetto economico, c'è poi uno scenario internazionale che in qualche modo sta incidendo sull'economia russa?
Sull'economia russa di sicuro incide. C'è un ampio dibattito sull'effetto delle sanzioni, tant'è che vi è un gruppo di accademici russi in esilio che ormai questo loro working paper, come viene chiamato, è in progress da qualche anno, proprio per verificare, perché per la prima volta è stato sanzionato un paese così grande, il paese che ha più confini al mondo con altri stati, che rende difficile capire quelle che sono le quantificazioni. Però persino quella che è la crisi attuale nello stretto di Hormuz, che avrebbe dovuto riportare in ascesa i conti russi, da quello che sappiamo dalle dichiarazioni di un paio di giorni fa del ministro delle finanze Anton Siluanov, in realtà i circa 200 miliardi di rubli previsti per marzo e aprile dalle entrate dovute all'indebolimento delle sanzioni americane e alla vendita del petrolio dovrebbero andare ad appianare quelli che sono mancate entrate. Su queste mancate entrate anche qui c'è il dibattito, dovuto anche al fatto che alcune delle cifre sono secretate ormai dal 2023 per il segreto di Stato. C'è chi sostiene che tutta la campagna con l'innalzamento dell'NDS, ovvero l'IVA russa, sia andata male, spingendo da un lato alcune imprese alla bancarotta, dall'altro lato invece nell'abbraccio dell'evasione fiscale. C'è chi sostiene che in realtà anche quelli che sono stati gli attacchi iraniani negli Emirati Arabi, in Israele e così via, abbiano ridotto le capacità dell'economia russa di importare tramite paesi terzi quelli che sono tutti i macchinari sanzionati. Cioè non parliamo soltanto degli iPhone, parliamo sì, appunto, di componenti industriali che passavano dagli Emirati Arabi, dall'Oman e anche da Israele, che è l'unico paese occidentale a non aver mai messo sanzioni alla Russia. Quindi il quadro è molto molto complesso. In più c'è una contrazione dei consumi.
Siamo arrivati alla fine, professore. Sì, concluda pure.
Sì, purtroppo. c'è una contrazione dei consumi che è molto evidente, il che crea ovviamente dei problemi a livello economico importanti.
È molto interessante anche questo aspetto economico e come lo scenario internazionale in qualche modo si riverbera anche sulla situazione russa. Grazie, professor Savino, come sempre, per essere
grazie
stato con
noi.
Grazie
a voi, arrivederci.
Alla prossima. Giovanni Savino, storico all'Università Federico II di Napoli, il GR, poi di nuovo insieme. Telecamere, non so. Le 18.35 minuti, rieccoci di nuovo all'orizzonte di Radio Popolare, seconda mezz'ora di trasmissione per una storia che arriva, c'è una nave in mezzo all'Atlantico, 150 persone bloccate per un focolaio di un virus che si chiama Antivirus, di cui adesso ci faremo spiegare i dettagli, ma è una nave che in questo momento è di fatto in quarantena, non si sa dove possa attraccare. Ci sono 3 persone che sono decedute e altre che sono già contagiate, soprattutto una situazione molto pericolosa, di cui ci parla tutto Matteo Lefons, che ci ha raggiunto in studio. Ciao Matteo.
Ciao Mattia.
Allora, che cosa sta succedendo?
Beh, sta succedendo che questa nave da crociera, che è partita dall'Argentina e ha attraversato l'Atlantico fino a Capo Verde, che doveva essere la meta finale, non è stata fatta sbarcare a Capo Verde perché è diventata un focolaio di questo virus, Antivirus. Il nome viene da il fiume Antan in Corea del Sud, dove per la prima volta è stato trovato nel 70, e si contrae attraverso col contatto tra uomo e topo. In realtà non tanto il contatto quanto respirando urina, feci e saliva di roditori infetti. La grande notizia di oggi realtà è che l'OMS teme ci siano stati contagi da uomo a uomo, ed è una cosa rara visto il tipo di virus. Di solito si ferma animale uomo.
Il sospetto è dunque che effettivamente il contagio a bordo della nave sia stato trasmesso da persona a persona, e questo sicuramente cambia di fatto lo scenario. E poi c'è tutta una grande partita, non so come chiamarla, se è diplomatica, comunque sanitaria, appunto, perché si è messa in moto una grande macchina sanitaria per capire la situazione e soprattutto per adesso decidere il destino delle persone che sono a bordo di questa nave. 150 persone che non si sa se e quando potranno attraccare da qualche parte. Si era parlato di far attraccare la nave alle Canarie, ma sì, poi alla fine è cambiata la notizia nel corso della giornata, se non sbaglio, giusto?
Sì, le Canarie, che sono a 4 ore di aereo da Capo Verde, comunque potevano essere un punto di arrivo per insomma trattare la situazione e i passeggeri che hanno contratto il virus. Il ministro spagnolo comunque ha detto di no, si dovrebbe risolvere con Capo Verde questa situazione qui. Per quanto riguarda il fatto che sono stati trasmessi da uomo a uomo, ce lo potrebbe dire il fatto che 2 delle 3 vittime erano coniugi sposati, quindi che poi sono morti a distanza di un paio di settimane l'uno dall'altro.
Capiamo un po' meglio di cosa si tratta insieme a Fabrizio Pregliasco, virologo all'Università degli Studi di Milano. Benvenuto, professore.
Eccoci qua, direi un quadro che avete ben chiarito nell'introduzione, ed è questo un po' il punto, come dire, che dobbiamo tenere in conto, meglio, che le istituzioni devono tenere in conto. Quindi vediamolo come dire, come elemento positivo, cioè la capacità di individuare un focolaio piccolo, purtroppo sembra proprio che abbia determinato dei decessi, quindi insomma è un qualcosa da tenere sotto controllo. È chiaro che non c'è un'emergenza mondiale, ci sono stati nel passato dei casi anche in Italia, 8 soggetti, ma che arrivavano da zone, come dire, con basso livello igienico, e dove appunto i topi purtroppo sono presenti, e quindi il rischio grosso è questo. Quello che fa paura è che comunque viene considerato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e questo possibile, lo dicevate, passaggio uomo a uomo, che è l'elemento che ovviamente inquieta, perché diventa più problematico il controllo. La fregatura era che, da quanto si sa, era una crociera, avrebbe potuto essere, doveva essere una crociera di lusso, e invece è diventato un problema di quarantena e un po' di lockdown, come abbiamo subito nel passato.
Dottor Pregliasco, quali sono i sintomi di questo virus e la pericolosità anche?
Ma allora, molti casi decorrono in modo asintomatico, sembra un po' il Covid del momento triste che abbiamo subito. Altri possono avere forme diverse, ci sono delle forme emorragiche o, come in questo caso, forme invece di difficoltà respiratoria, quindi di polmoniti, di coinvolgimento delle vie respiratorie, piuttosto impegnativo con rischio vita. Quindi un qualcosa che inizia in modo molto specifico, febbre, diarrea, insomma cose che sono confondibili con qualsiasi patologia all'esordio e possono poi però procedere in modo molto pesante e a rischio vita, soprattutto per le persone come sempre più fragili.
Però leggevo che praticamente il tasso di mortalità potrebbe essere intorno al 38%, che è altissimo, mi conferma?
Sì, almeno, però c'è il dubbio di molti casi asintomatici, quindi è un po' sottostimato, temiamo, nelle focolai che abbiamo visto nel mondo in altre situazioni, perché arrivano all'osservazione appunto soltanto i casi ovviamente più impegnativi.
Professor Pregliasco, lo accennava prima che insomma anche l'allarme dell'OMS, la preoccupazione per il contagio da uomo a uomo, questo che cosa cambia? Come deve essere valutata questa novità?
Come potenziale rischio di diffusione e di necessità ovviamente di blocco immediato di questo focolaio, perché i focolai delle malattie infettive come gli incendi o si controllano all'inizio, nell'immediato, oppure poi l'abbiamo visto sempre col Covid, sono cavoli acidi.
Ma è qualcosa che si era già verificato in passato, forse lo diceva anche prima, proprio del contagio tra esseri umani di questo virus?
Però raro, solo di un sottotipo, quindi credo sarà necessario avere anche dei dati, delle analisi di biologia molecolare che sono in corso per stabilire esattamente il sottotipo di questa triste situazione.
Queste persone adesso dovranno rimanere in quarantena ancora a lungo, immaginiamo.
Sono 20 giorni, ma anche di più, a seconda dei tipi, dei sottotipi, per cui un mesetto, insomma, per essere sotto sorveglianza. So che stanno vedendo anche quelli che sono andati in aereo, insomma, tutti i contatti, anche, insomma, ricordiamo il Covid, no? Della necessità di uno studio trasversale che non è solo per i passeggeri, ma chi ha avuto per certi versi in questo mese precedente dei contatti. Anche qui è da capire se è stato durante la nave, durante la crociera, quindi per la permanenza, o anche prima, tutti elementi che devono essere approfonditi.
Vedremo come si svilupperà la vicenda. Grazie dottor Pregliasco per essere stato con noi.
Arrivederci. Arrivederci.
Fabrizio Pregliasco, professore virologo all'Università degli Studi di Milano. Grazie a Matteo Lefons, buon lavoro.
Grazie a te Mattia.
Cool babies, strays but not a stray.
I Paramore, Burning Down the House, questa cover dei Paramore della celebre canzone dei Talking Heads. All'orizzonte di Radio Popolare sono le 18:46 minuti. Prima di andare a vedere cosa succede tra Milano e la Lombardia, un aggiornamento, una notizia arrivata proprio adesso che battono le agenzie, visto che parlavamo di Russia, di Ucraina, di quello che sarà anche nei prossimi giorni. Con la parata del 9 maggio c'è stato un attacco molto pesante sull'Ucraina, un attacco russo molto pesante, ci sono 12 morti per un raid nella città di Zaporizhia, nel sud del paese, questo quanto dice il governatore regionale dell'Ucraina, 12 persone uccise in questo attacco, un attacco che sarebbe avvenuto questa mattina. Anche questa è una delle notizie che sentirete tra poco nel giornale radio. Ma andiamo allora a Milano con Luca Parena. Ciao Luca, benvenuto.
Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte.
C'è una notizia oggi che si tratta di un'inchiesta sempre su alcuni lavori, alcune costruzioni. Non parliamo del filone d'inchiesta dell'urbanistica, ma di qualcosa di diverso. A indagare non è la Procura di Milano, ma in questo caso è la Corte dei Conti, che indaga per danno erariale su una costruzione simbolo di quelle che sono state le Olimpiadi invernali che si sono appena disputate a Milano, l'Arena Hockey Santa Giulia. Che cosa sappiamo?
Eh sì, se le Olimpiadi, i giochi invernali, olimpici, paralimpici, si sono ormai conclusi tra febbraio e marzo, resta però ancora aperta tutta la partita che riguarda i fatidici extracosti, soprattutto a Milano. Questo è un tema dal momento che le principali, le più importanti sedi olimpiche dei giochi a Milano sono stati dei progetti privati.
Esatto, che cosa significa extra costi, per capirci?
Extra costi è l'espressione che viene utilizzata per fare riferimento a questi fondi, questi soldi che le realtà che hanno realizzato a Milano l'Arena Santa Giulia, che è quello di cui parliamo appunto oggi con la notizia dell'indagine aperta dalla Corte dei Conti, ma anche l'ex villaggio olimpico, sostanzialmente le realtà private che li hanno costruiti, li hanno realizzati, che adesso sono proprietari di quelle aree di Milano, chiedono al pubblico, allo Stato, agli enti pubblici, per fare fronte a quelli che dicono essere stati dei costi aggiuntivi extra rispetto a quelli preventivati a suo tempo, a quanto pare, nel momento in cui avevano avuto l'assegnazione di queste aree per realizzare appunto a Milano l'Arena Santa Giulia e quello
perché
che è stato.
Secondo loro le condizioni sono cambiate nel corso degli anni durante i lavori di costruzione, quindi hanno chiesto al pubblico di metterci qualche soldo per aiutarli sostanzialmente.
Eh sì, parecchi soldi secondo la Corte dei Conti, appunto gli approfondimenti che sta facendo la magistratura contabile, in particolare per quello che riguarda l'Arena Santa Giulia, sarebbero 134 milioni di euro, quindi parecchi soldi che, da notizie di stampa che circolavano già nei mesi scorsi, Eventim, la multinazionale, questo gruppo che si occupa in particolare di concerti, di grandi eventi musicali, chiede agli enti pubblici appunto per completare i costi che sono stati sostenuti per realizzare appunto l'Arena Santa Giulia, che, come ricordavi, durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina ha ospitato le partite di hockey su ghiaccio a Milano. Questa indagine della Corte dei Conti è arrivata dopo degli esposti che erano stati fatti appunto alla magistratura contabile, e di questo tema, il tema degli extracosti, si è occupato in questi mesi, continua ad occuparsi in particolare la rivista Altra Economia, e dovrebbe essere collegato con noi il direttore di Altra Economia, Duccio Facchini. Buonasera Duccio.
Benvenuto Duccio, ciao.
Buonasera a voi, ciao.
Ecco, aiutaci a capire intanto su che cosa ha fatto i suoi approfondimenti, ha cominciato a fare i suoi approfondimenti oggi la Corte dei Conti attraverso la Guardia di Finanza, che ha richiesto proprio della documentazione negli uffici del Comune di Milano. Come mai sono andati proprio negli uffici del Comune di Milano per approfondire su questa questione degli extracosti legati all'Arena Santa Giulia?
Ma perché il Comune di Milano è uno dei soggetti che ha fatto letteralmente il diavolo a quattro in questi ultimi anni per trovare una soluzione ai cosiddetti extracosti. Poi io propongo di trattare l'espressione extracosti un po' come si tratta l'espressione bombe intelligenti, cioè sono dei neologismi del tutto privi di significato. Extracosti sono in realtà è la morte del rischio d'impresa, è l'inno al fatto che determinati gruppi molto grossi, molto importanti, molto ricchi, Coima sul Villaggio Olimpico, Eventim sull'Arena Santa Giulia, per questi gruppi il rischio d'impresa famigerato non vale un fico secco, tant'è vero che in corso d'opera, al di fuori della convenzione, delle convenzioni e dei contratti, perché certo che i contratti possono prevedere delle fattispecie straordinarie che modificano il contesto, ma in questo caso non stiamo parlando di questo, stiamo parlando del fatto che a un certo punto questi soggetti decidono di sostenere che per la guerra in Ucraina, per il Covid, tutti i pretesti, l'incremento delle materie prime, lo scostamento dei tassi, solo loro siano giustificati a tirare fuori delle cifre, e qui vengo alla risposta del perché la Guardia di Finanza va in comune, delle cifre fondate su carte che allo stato attuale nessuno ha mai potuto visionare. Ecco perché è importantissima l'iniziativa della Guardia di Finanza che su mandato della Procura della Corte dei Conti va in comune e, stando alle agenzie, in forza di un ordine di acquisizione raccoglie delle carte, perché fino ad oggi il Comune di Milano ha fatto sì il diavolo a quattro pubblicamente per smuovere il governo nazionale dallo stanziare la prima parte della copertura pubblica dei cosiddetti extracosti. Ricordo che sono 50 milioni di euro stanziati solo nel 2025 solo per l'arena, che doveva essere tutta privata, ma le carte il Comune di Milano non le ha mai tirate fuori, sostenendo nei nostri confronti come Altra Economia, dandoci il diniego agli accessi civici generalizzati, che far vedere queste carte, cioè questa corrispondenza tra il privato e il pubblico, dove il privato avrebbe quantificato questi extracosti, tirar fuori queste carte avrebbe addirittura messo a rischio la buona riuscita dell'evento olimpico. Cioè veramente siamo di fronte a uno scandalo nazionale, purtroppo snobbato da più parti per tanto tempo, e adesso finalmente la Corte dei Conti accende una luce fondamentale.
E Duccio, dunque, seguendo il tuo ragionamento, anche per capire il vostro esposto, il danno erariale si materializzerebbe come?
Ecco, il fatto che il pubblico ha messo dei soldi a copertura di un problema che era privato, ma non era pubblico. Cioè stiamo parlando, l'Arena Santa Giulia si è beccata l'interesse pubblico per 2 settimane di Olimpiadi e 2 settimane di Paralimpiadi. Già solo la dichiarazione dell'interesse pubblico da parte del Comune di Milano è valso per il gruppo Eventim uno sconto di 5 milioni di euro sugli oneri di urbanizzazione. Il Comune di Milano ha messo 7 milioni e 300 mila euro per fare delle strade provvisorie a servizio dell'arena. La Regione Lombardia ha pagato uno svincolo che collega l'arena alla tangenziale est per 12 milioni di euro. E non contenta, Eventim vuole pure la rifusione di extra costi che sono basati su 4 motivazioni che Eventim ha esplicitato. La convenzione che il Comune di Milano dissennatamente ha firmato, se queste motivazioni è
Duccio, ti sentiamo un po' male, Duccio, se riesci giusto a spostarti di qualche metro, perché magari la
non
linea...
so se mi sentite
adesso meglio, sembra
adesso
di sì.
Meglio, sì.
No, non so dove siete arrivati, però insomma Eventim vincolo le strade, lo sconto sugli oneri, e adesso vorrebbe la rifusione di parte di questi 134 milioni di euro, sostenendo che addirittura tra i motivi era dire è stata chiusa per le Olimpiadi e loro non hanno fatturato, vorrebbero la rifusione di questi introiti. Un'arena che doveva aprire l'1 gennaio del 2027, ma come noto aprirà grazie a un'altra concessione fatta dal Comune di Milano domani col concerto di Ligabue.
Ecco, sì, infatti c'è anche poi questo aspetto di stretta attualità. Ma Duccio, volevo chiederti questa cosa qua, perché dal Comune di Milano. Oggi la risposta è stata che al momento non ci sono persone indagate in questa indagine che sta conducendo appunto la magistratura contabile, e quello che è stato detto è che sostanzialmente l'importante è che i soldi pubblici spesi siano poi restituiti, immaginiamo dal privato, ma ci sembra di capire dalle tue parole che non ci sia esattamente questa previsione che venga rispettata, questa promessa iniziale che era stata fatta, ossia del fatto che non saranno messi poi dei soldi, diciamo, dei cittadini per andare a sostenere quelle che sono state tutte le spese delle Olimpiadi invernali. Dal Comune però viene detto che questa cosa sostanzialmente avverrà. Ci sembra di capire.
Ma spiace rilevare anche in questo caso che il Comune di Milano dice delle cose lontano dal vero e da carte. Basta leggersi il decreto sport dell'estate del 2025, tanto ambito e auspicato dal Comune, non si fa alcuna menzione né di un prestito né di un finanziamento restituibile. Sono stanziamenti a fondo perduto pubblici che vanno a coprire i presunti extracosti. Nessuno ha paventato la questione della restituzione da parte del privato. Semmai hanno cercato all'ultimo secondo, ma più che altro per sfuggire alle sanzioni comunitarie in tema di aiuti di Stato, di in qualche modo dargli una sorta di stretta rendicontazione di questi extracosti. Ma nessuno ha mai parlato di una restituzione dal privato. I tedeschi di Eventim non hanno alcuna intenzione di mettere loro questi soldi e tantomeno di restituire un finanziamento.
Non c'è quello sulla carta.
Siamo in chiusura. Duccio Facchini, un flash finale. Te lo chiediamo se dobbiamo aspettarci qualcosa di simile anche per l'ex villaggio olimpico, come ricordavi qui, proprietà di Coima.
Ma dal mio punto di vista sì, ma non posso saperlo, anche se lì la vicenda è leggermente diversa. Cioè, in Arena avevamo già lo stanziamento e siamo già alla convenzione per regolare il fatto che il Comune trasmetta questi fondi al privato. Nel caso del villaggio è un po' diverso, anche se nel caso del villaggio c'è quell'altro scandalo gigantesco per cui Coima ha comprato l'area a seguito di una gara internazionale, avendo in mano un impegno di Comune e Regione che il pubblico avrebbe coperto gli extracosti, se no Catella non avrebbe comprato l'area. Da altre parti in Europa non la chiamerebbero gara, è un po' come extracosti, un po' come bombe intelligenti. Noi a Milano facciamo una cosa tutta particolare, ecco, e poi la chiamiamo gara.
Grazie Duccio, grazie davvero, vedremo i magistrati contabili che cosa ci capiranno in tutta questa storia che voi seguite da sempre. Duccio Facchini, ciao.
Ciao, grazie a voi.
Duccio Facchini, direttore di Altra Economia. Salutiamo anche Luca Parena. Grazie Luca.
A dopo con Metro Regione 1945.
A dopo. Adesso Martina Stefanoni con Esteri. Ciao, a dopo.